due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao, eccoci qua, stampa rassegnata, noi siamo Radio Wombat, benvenuti, bentrovati, chi ci conosce sa già cosa si aspetterà più o meno tra qualche minuto e chi non ci conosce facciamo sempre il nostro bigliettino da visita per presentarci. Questa trasmissione stampa rassegnata vuole essere un po', diciamo, il tentativo di fare una rassegna stampa, il nome è scherzoso, un po' stroppiato anche per non prendersi troppo sul serio. Ma comunque vorrebbe appunto spiegare o mettere in evidenza il fatto che qui si parte da spunti di cronaca locale, cioè articoli che escono sui giornali che ancora la fanno, La Nazione, il Corriere Fiorentino e La Repubblica, per fare riflessioni, critiche, polemiche e, quando ci è possibile, sempre nei limiti insomma dei nostri contatti, delle nostre relazioni, dare la parola a protagonisti e protagoniste dei conflitti della nostra area metropolitana, considerando la dimensione del conflitto sicuramente un asse importantissimo della vita collettiva. Appunto, salutandoci e salutandovi, vorrei diciamo andare a mettere subito le mani nelle cronache, nel sugo delle cronache, come a volte mi viene di definirlo, e prenderei subito un articolo della Repubblica del 17 di gennaio, dove si parla ancora una volta del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo è l'acronimo che più volte sicuramente ripeterò durante la lettura di questo articolo. È ormai, credo, una parola che una sigla, un acronimo che circola continuamente da un annetto quasi e mezzo, quindi va di pari passo con la pandemia. E per certi aspetti è anche una conseguenza della pandemia, perché in qualche modo vuole essere da parte dell'Unione Europea una sorta di nuovo New Deal, quindi di stanziamento di fondi e di soldi pubblici appunto per ricostruire, per dare nuova veste o riportare alla condizione, diciamo, di normalità quello che ne resta delle nostre economie, delle nostre città, delle nostre società dopo il passaggio della crisi determinata dal Covid, che insomma qui si possono aprire centinaia, se non ancora di più, di interpretazioni a quello che stiamo vivendo, ma credo che si possa concordare e convergere, per usare un altro termine che ricorre insomma in questi mesi, l'idea che il Covid sia stato un acceleratore di contraddizioni che esistevano già, determinate dal modo capitalistico di produrre e organizzare la società, e che quindi tutto quello che è successo e che per tanti aspetti continua a succedere non è da prendere come una parentesi all'interno della storia recente, ma più semplicemente come una fase di quello che già vivevamo e che stiamo continuando a vivere. Dico questo perché appunto già nel nome c'è questa R, una di queste R è quella della resilienza. La resilienza, anche questo è un altro termine che ricorre, ma senza avere la presunzione di fare analisi del linguaggio, però è la proprietà dei materiali di tornare alla forma iniziale dopo che gli è stata applicata una certa forza, una certa pressione. Banalmente, se noi prendiamo un materiale un po' gommoso, fumoso e ci facciamo pressione con il dito, dopo un po' questo materiale tornerà alla forma iniziale, quella che aveva appunto prima della pressione. Questa è l'idea che si vuole un po' trasmettere, cioè che dopo la pressione che sulle nostre società e anche economie, soprattutto forse economie, visto che si sta parlando di soldi e di classe dirigente che li gestisce, il PNR sarà quella forza che controbilancia la pressione esercitata dal Covid e che permetterà al sistema di ritornare alla forma precedente. Questo dal nostro punto di vista, che comunque nel nostro piccolo continuiamo a tifare rivolta, per fare una citazione, evidentemente non è quello che vogliamo e che ci aspettiamo, perché la normalità, se così la possiamo chiamare, che c'era prima del Covid, non è certo quella a cui ci interessava o ci interessa tornare. Gli sforzi che le economie capitalistiche hanno messo in campo per ritornare a quella forma, a quella normalità, sono sotto gli occhi di tutti, più o meno serie che siano, e ora c'è anche appunto il PNRR. Quindi questo era una sorta di cappello introduttivo, per poi andare a dire che questi soldi arriveranno un po' dappertutto, arriveranno anche in Toscana, a Firenze, nelle città toscane. Appunto quest'articolo va in questa direzione, più che, dal mio punto di vista, più che fare chiarezza, perché ancora abbastanza fumosi restano i progetti che verranno finanziati, non c'è un vero e proprio elenco, probabilmente sarebbe anche difficile farlo. C'è però, a mio avviso, un permanente tentativo di scaldare i motori, dico così, per mettere in evidenza, o comunque mettere l'accento sul fatto che si spinge nelle retoriche giornalistiche. Direi che questo articolo è di Repubblica, ma potremmo prendere quelli della Nazione o quelli del Corriere Fiorentino, e in questi 7-10 giorni che ci separano dalla precedente trasmissione, che quindi li ho passati guardando gli articoli, si sono susseguiti e continuano a susseguirsi articoli che hanno a che vedere con l'infrastrutturazione della città, con i permessi per eseguire questo o quello, con delle criticità che rispetto a progetti, rispetto a esecuzioni o messe in opera emergono, e rispetto alle quali arrivano spesso e volentieri dei dinieghi, dei no, dei permessi che mancano, delle autorizzazioni mancanti. E su questo, su queste difficoltà, che sono oggettive al di là di chi le mette in evidenza, c'è un permanente tentativo di bypassarle, cioè di dire non importa, bisogna andare avanti, la ruota, diciamo, deve girare. Utilizziamo pure questa metafora e questa immagine della ruota che deve girare, o al contrario quella dei bastoni fra le ruote, perché è stata utilizzata, e anche perché è uno degli argomenti sul quale c'è un, se vogliamo chiamarlo dibattito, chiamiamolo dibattito. A me appare più una specie di chiacchiericcio di fondo, alimentato appunto da articoletti che danno la parola a questo, a quello, prese di posizione, le sparate del sindaco. Comunque vediamo un po' quello che si può fare anche nel guardare degli articoli giornalistici che sostanzino quello che io sto cercando di riassumere dopo averli guardati, ma che ovviamente senza citarli poi diventa anche un po' astratto, un po' difficile. Ma appunto quello della ruota è uno di questi capitoli. C'è stato in questi giorni una querelle, una polemica, direi del tutto giusta e sacrosanta, sulle proiezioni dell'organizzazione F-Light, quell'azienda insomma che ha fatto le proiezioni in Piazza Santissima Annunziata e sul Ponte Vecchio, sui quali evidentemente tra una proiezione, tra un gioco di luci e un altro, era programmato inserire lo sponsor, cioè chi aveva finanziato coloro che avevano finanziato questa attività. Tra questi c'era American Express, tra questi c'era Terna, la società che si occupa di gestione di energia elettrica, e la cosa ha destato sicuramente delle sacrosante osservazioni da parte di chi nella città crede che ci debba essere spazio per la vita collettiva e lo spazio lo spazio pubblico, e invece dall'altra parte vede che sui monumenti e sugli spazi storici della città si utilizzano come schermi per aumentare le pubblicità, come se ci fossero questi problemi, insomma come se gli spazi per la pubblicità fossero pochi e quindi già ci perseguitano sulle televisioni, sui social media, ci arrivano sui telefoni, trovano i nostri numeri di telefono ovunque e li troviamo veramente dappertutto. Insomma, la pervasività della pubblicità non devo spiegarla io più di così, e metterla anche sui monumenti storici della città è effettivamente un'offesa. È inutile che si vogliano difendere perché quello non lo sapeva, quello non si era accorto, oppure che si voglia far accreditare un discorso che è vecchio ormai come le nostre società, per cui senza i privati, senza i magnati non potremmo fare niente, non ci sarebbero le risorse per mantenere il patrimonio artistico e culturale, e quindi non ci possiamo stupire se sta di fatto che hanno fatto una figuraccia. Questa figuraccia, il tentativo in corso è quello di recuperarla, appunto normalizzandola, oppure facendolo passare per un piccolo episodio di poco conto sul quale dei moralisti dell'arte e dell'estetica si scagliano in maniera strumentale, non si saprebbe poi per quale fine, ma insomma questo è quello che il sindaco sta dicendo da giorni sui giornali, e i giornali amplificano questi messaggi. Le stesse cose stanno emergendo per la questione della tramvia che passa sui viali. Ci sono state da parte della soprintendenza ai beni culturali negli interventi del suo dirigente Pessina, che si è ha espresso dei dubbi sulla collocazione o sui rendering che sono stati presentati per le pensiline, dubbi che sono emersi anche per le operazioni immobiliari speculative prossime su Costa San Giorgio, ne abbiamo già parlato in altre trasmissioni, e anche su questo il ritornello dell'amministrazione comunale, quasi sempre parla il sindaco Nardella, è quello di parlare di no inspiegabili, no inaccettabili, bastoni fra le ruote, lo sviluppo che deve correre, la città che chiede di essere trasformata, come se appunto questa città avesse un nome, un cognome, si esprimesse in maniera univoca. E però ecco, dire sempre che la città chiede di cambiare, la città chiede la ruota panoramica, la città chiede le trasformazioni, questo è altrettanto ideologico quanto lo sarebbe dire il contrario. Diciamo piuttosto che è più vero che c'è magari un dibattito, che ci sono voci e visioni divergenti, ma che l'arroganza padronale con cui il sindaco della città pretenderebbe di portare avanti tutte le operazioni che concorda in maniera non mi permetto di dire all'oscuro dei cittadini, perché i cittadini che vogliono e hanno il desiderio di informarsi in qualche modo le cose le cercano e le riescono a sapere, ma sicuramente insomma non ci vengano a raccontare che l'amministrazione fa di tutto per avere dei dibattiti trasparenti e delle procedure democratiche, perché questo vorrebbe dire prendersi il giusto tempo, vorrebbe dire andare ad informare anche quelli che non hanno permissione, diciamo, quella di leggere i giornali insomma fargli comprendere i problemi e le cose. Qui invece si vuole correre, si vuole arrivare ai cantieri, si vuole evidentemente distribuire questi soldi pubblici che, ricordiamolo ancora una volta, quelli del PNRR nello specifico, saranno dei prestiti che ogni Stato nazionale che fa parte dell'Unione Europea contrae con l'Unione Centrale e che poi nel tempo dovranno essere restituiti. Evidentemente si aggraveranno ancora una volta capitoli della spesa pubblica che sono già gravati, probabilmente si allungheranno ancora l'età pensionabile, si andranno molto probabilmente a ridurre anche l'entità delle pensioni, si andranno a mettere le mani probabilmente ancora una volta sulla scuola, sui servizi, su tutto ciò che è finanziato con la spesa pubblica, proprio perché quello che oggi riceviamo lo dovremmo andare a rimettere. E quindi, detto questo, questa retorica del correre, dei no inspiegabili, dei bastoni fra le ruote, contrapposta invece alla ruota, che diciamo immaginariamente è quella dello sviluppo, della trasformazione, del cambiamento della città e delle infrastrutture, è appunto un'immagine che sta ricorrendo sui giornali e ricorre anche in questo articolo, che come ho detto non è unico, ma in qualche modo è secondo me utile guardarlo insieme, sia per vedere cosa dice e anche come lo dice. Dal PNRR 450 milioni per le città toscane, ma ora dobbiamo correre, e lo mette subito appunto in evidenza questo bisogno di andare veloci, veloce, 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 evidentemente anche a costo di chiudere gli occhi su ciò che si fa e su come si fa. Per la rigenerazione urbana approvati gli stanziamenti per 280 progetti, ma i comuni hanno tempo fino al 2026 perché i lavori siano conclusi. Questa è l'apertura che è già nella pagina centrale, appunto nella prima pagina della Repubblica del 17 di gennaio, poi l'articolo segue in un'altra pagina. Adesso, grandi ex e insopportabili, attenzione, buchi neri hanno l'occasione irripetibile di rifarsi una vita. Lo ripeto per chi ci segue, lo sa già perché l'ho detto più volte, ma questa dicitura dei buchi neri, che è usata continuamente da Nardella, è appunto l'idea che gli spazi dismessi della città siano appunto dei buchi neri e che vanno per forza di cose trasformati, e gli va trovata un'utilità e un uso. Per carità di Dio, non siamo necessariamente contrari all'idea che ciò che oggi non è utilizzato possa un futuro, anche in un futuro prossimo, essere utilizzato, ma come sempre qui si discute di qual è la destinazione d'uso nuova che si trova per un immobile, per un ex edificio, per un edificio storico dismesso, per, dall'altra parte potrebbero essere le fabbriche o qualunque altra cosa. Quindi insomma andiamo così. Continua l'articolo: ex fabbriche, vecchi orfanotrofi e mercati dismessi, ma anche giardini malandati, stadi e piscine decadenti e piazze sconnesse possono rinascere e diventare nuovi pezzi di città. Ma non c'è da perdere nemmeno un minuto, perché il treno del futuro sta passando ad alta velocità e chi non tiene il passo rischia di rimanere all'asciutto. Un sorriso e un brivido scuotono in questi giorni decine di sindaci toscani. L'ora del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato con le risorse dell'Europa, ormai suona ufficialmente. Si parla di oltre 450 milioni di euro per la cosiddetta rigenerazione urbana, divisi in due pacchetti diversi ma entrambi da spendere entro il 2026, con un alert tagliola che già rimbalza da Bruxelles. In estate 2022, prima verifica. Se i soldi non sono già impegnati bene sul territorio, saranno tolti all'Italia. Cominciano quindi 1500 giorni in cui occorrerà fare progetti definitivi ed esecutivi, gare d'appalto, lavori varianti e collaudi, con tanto di osservazione tecnica finale. Inusitato affanno europeo, la corsa contro il tempo può ora scattare. Le prime scosse già sono in campo, circa 180 progetti di rigenerazione urbana presentati da 47 comuni toscani, sono stati accolti e finanziati con 293 milioni con la graduatoria di dicembre 2021. Ancora prima, tra novembre e dicembre, avevano avuto l'ok i progetti del PINQUA, iniziative per la qualità dell'abitare. Cioè, questo PINQUA è un altro acronimo, Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, questo è l'acronimo, sempre legati alla rigenerazione urbana, e anche quelli ora coperti dalle risorse del PNRR. Altri 162 milioni di euro divisi in un centinaio di micro e macro cantieri sparsi per la Toscana. Nel primo faldone spuntano ex fabbriche chimiche candidate a diventare poli di edilizia residenziale pubblica, come la ex Montecatini a Castel Fiorentino, che ospita un paraboloide firmato da Nervi, tutelato. L'ex orfanotrofio Garibaldi di Grosseto, che sarà finalmente trasformato in struttura sociale e culturale, piscine chiuse da anni che riapriranno a tuffi e tintarelle come quella di Carrara, vecchi mercati ortofrutticoli che rinasceranno come moderne case della musica ad Arezzo da un'idea dei Negrita, e poi piazze e nuove scuole come la Ghiberti di Firenze, 5 milioni per tutta l'area. il nuovo quartiere di San Lorenzo a Pistoia, 20 milioni in tutto, il belvedere di Torre del Lago, piste ciclabili a Lucca e Poggi Ponzi, e ancora a Prato 20 milioni, di cui 6 per la cultura, dove spicca l'ex conservatorio Santa Caterina da trasformare in manifattura del cinema, 19 milioni ad Arezzo tra sottopassi, strade e ascensori, auditorium, il nuovo Palaterme a Montecatini, 3 milioni a Bagnarripoli per il nuovo parco di Sorgane, 5 milioni a Campi, Bisenzio, per lo stadio Zatopek, 5 milioni per piscine e foro boario a Borgo San Lorenzo. Nel secondo pacchetto, il Pinqua, come ho detto, quello sulla qualità dell'abitare, sono rientrati lavori anche più consistenti, 30 milioni per la riqualificazione e la trasformazione in social housing dell'ex caserma Lupi di Toscana a Firenze, 27 a Livorno per 200 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'area della Dogana d'Acqua e al Cisternone, e ancora 45 milioni a Pisa per nuove case popolari e riqualificazione degli spazi pubblici in quartieri Pisanova, Gagno e Via Rindi, e tre progetti di area vasta che hanno cioè messo insieme comuni medi e piccoli, la coppia Calenzano Sesto, 14 milioni, e i centri della Media Valle del Serchio e della Garfagnana, altri 14 milioni. Un booster in grado di cambiare il volto di mezza Toscana, rilanciando quartieri periferici e zone in ombra delle città, per di più offrendo migliaia di posti di lavoro tra edilizie e forniture, manna dal cielo in una fase complessa. Il fatto è che i denari europei impongono una velocità da Star Trek, motore a curvatura. Ebrezza, fin qui sconosciuta per il sistema dei lavori pubblici italiani e anche toscani. La prima tranche dei finanziamenti è prevista per il 2022, la seconda per il 2023 e così via nel 2024 e 2025. Ma nel 2026 tutto deve essere finito. Pena, revoca e restituzione dei soldi all'Europa. E per questo uguale dose di gioia e preoccupazione pervade le riflessioni di questi giorni dell'ANCI Toscana, cioè l'Associazione Nazionale dei Comuni. Ci sarà da correre e dovremo anche capire se il sistema delle imprese ci starà dietro, continua a ripetere da tempo il direttore Simone Gheri. Dal Ministero della Funzione Pubblica sono arrivati 53 esperti per le progettazioni, messi a disposizione soprattutto dei centri più piccoli, ma è anche questione di procedure e permessi. Ecco, e qui faccio, appunto, mi fermo un attimo, viene qui, diciamo, la parte che alla fine interessa di più. Prima l'articolo ha fatto tutto un lungo, diciamo, un ipotetico elenco di quello che dovrebbe succedere. Ovviamente il tono è più che entusiastico e per quello che abbiamo letto non c'è niente, diciamo, di particolarmente obbrobrioso, no? Perché si è parlato di ristrutturazioni, si è parlato di in qualche modo anche di messa in sicurezza di edifici, di funzioni pubbliche, quindi sale concerti, si è parlato di scuole, si è parlato di stadi, quindi cose su cui c'è una fruizione pubblica e è importante, si è parlato di social housing, sicuramente il problema della casa è molto evidente e sentito, la pandemia e la crisi economica che l'accompagna e che tra l'altro la precedeva, che non prendiamoci in giro, quindi sono problemi molto seri, però ecco, poi su tutte queste cose ci dovranno e credo debbano esserci delle procedure comunque sempre democratiche, comunque cittadinanza e abitanti devono avere la possibilità di esprimersi, devono anche avere la possibilità di controllare. Invece sembra proprio che, per come il discorso viene formulato, e evidentemente non è un caso perché è lì che la politica vuole andare a insistere, si vuole attribuire alle procedure democratiche e alla possibilità di controllo dal basso da parte della cittadinanza e degli abitanti i possibili ritardi per la realizzazione di queste opere, e sono proprio queste procedure che vengono indicate a bersaglio delle semplificazioni che una parte del Partito Democratico in Consiglio regionale va chiedendo. Quindi riprendo la lettura dell'articolo che va a chiudere e appunto spiega la questione, mi sono permesso questa piccola parentesi. È anche questione di procedure e permessi, riprendo. Va in questo senso una proposta di snellimento della normativa per i progetti PNR di cui si discute in questi giorni in Consiglio regionale. L'ha presentata una pattuglia di consiglieri PD guidata da Benucci, ma ha sollevato l'ira della CGIL e anche un bel polverone dentro i Dem, perché è considerata diventata troppo sviluppista, quasi una deregulation, visto che di fatto sterilizza i vincoli della norma urbanistica Marzon. Persino le opposizioni di destra e la stessa giunta Giani con l'assessore Monni sono ostili. Quello che ci interessava dire, credo che siamo riusciti a dirlo, la semplificazione proposta in regione con questa proposta di legge che va in discussione è appunto utile dal loro punto di vista a snellire o a saltare certe procedure che sono alla base dell'analisi e della partecipazione, come ho detto, democratica. Sono le famose VIA, cioè le valutazioni di impatto ambientale, le AIA, cioè le autorizzazioni integrate ambientali, sono le VIS, le valutazioni di impatto sanitario. Insomma, sono procedure in questi anni le abbiamo sentite parlare molte volte nel caso di medio-grandi trasformazioni, che permettono, diciamo, un controllo tecnico, ma anche, come ripeto, anche una partecipazione e un controllo dal basso da parte dei cittadini. Più volte proprio su queste procedure si sono incagliati grandi progetti e il tentativo da parte della politica di liberarsi di questi lacci e lacciuoli e lasciare ovviamente più spazio all'iniziativa privata, dal nostro punto di vista, è assolutamente da bacchettare, e quindi insomma ci schieriamo dalla parte di chi in questi giorni, in queste settimane ha detto no. Ovviamente non tutti no hanno lo stesso peso e la stessa importanza, perché ci sono no molto compatibili, come quelli all'interno della maggioranza dei Dem, quello della consigliera Monni, o quelli della stessa CGIL, che insomma hanno un po' quel ruolo, come spesso abbiamo visto, di dare un suggerimento alla maggioranza, ma sul quale su questo no poi non creano né schieramento né mobilitazione. Crediamo invece che da parte dei comitati ambientalisti, delle realtà in difesa dei territori e anche dal mondo del lavoro ci debba essere, e speriamo che di poterla vedere messa in campo, una certa resistenza, che forse è una R che ci piace di più ancora della R di resilienza. Chiuderei su questo articolo, facciamo una pausa musicale e poi riprendiamo.
Il cielo come una membrana, lassù nella galassia, nel blu della Via Lattea, c'è la sua carta nautica che porta a casa. Fuori fra i suoni in velluto ho raggiunto un mondo, fuori dai coni dei lumi le luci al sole. In uno là fuori un minuto vedevo un uomo che fissava perduto nel buio e parlava solo. Sembrava parlasse una stella, comparsa durante l'estate, e la chiamavo ogni notte giù a terra, e poi piangeva con gli occhi con cui si piange una mano. Al cielo farsi male, d'un cieco farti male, ho pensato che,
e come sai non è mai come
io sono sei,
come sai non è mai come
anche sei. Col cielo fra le mani, al centro dentro al cielo astrale, ma poi sai che c'è,
e come sai non è mai,
a me manchi te,
che allo stupore non c'è fine. Cavalco Pegaso tra le galassie,
come se le stelle fossero occhi di altri sulla mia pelle, come un cielo stellato. Il pubblico di stella applaudendo lasciò il teatro.
Cavalco Pegaso tra le galassie,
come se le stelle fossero occhi di altri sulla mia pelle,
come un cielo stellato.
Il pubblico di stella applaudendo lasciò il teatro. Teatro.
Sì, eccoci qua, si ritorna in voce, riprendiamo il microfono, siamo sempre sulla stampa rassegnata di Radio Wombat. Se vi siete collegati adesso, abbiamo parlato di un insomma, attraverso la lettura di un lungo articolo sul PNRR per la Toscana, abbiamo parlato anche di retoriche della semplificazione burocratica, abbiamo parlato di infrastrutture, cantieri e tanta voglia di far intascare i soldi pubblici ai privati, una voglia che non è certo nuova e che insomma da tempo teniamo sott'occhio e andiamo umilmente a sollevare e portare alla vostra attenzione. La pausa musicale l'abbiamo fatta con Murubutu, speriamo che vi sia piaciuto, e avevo promesso di dare un'occhiata ai tanti articoli, quantomeno ai titoli, che senza dubbio portano in sé questa retorica del correre, questa voglia di liberarsi dai no, dai lacciuoli, dalle possibilità di fermare l'infrastrutturazione, quella ovviamente che è pensata e proposta per noi dai nostri amministratori, dalla classe dirigente nel suo complesso, facendo in questo con un grande abbraccio, mettendo insieme sia gli amministratori delegati e i manager delle imprese più in vista del territorio, ma non solo, e anche la classe politica che ne cura gli interessi e li avvantaggia. Quindi loro pensano alle infrastrutture per noi, noi ci dobbiamo fidare, prenderle per come sono e soprattutto pagarle, visto che i finanziamenti sono sempre soldi pubblici e le risorse sono collettive. Si comincia, do un'occhiata andando un po' sui giornali, come ho detto, 19 di gennaio, pensiline della tranvia, Nardella chiede l'intervento dei ministri. Si infuoca lo scontro con il soprintendente Pessina, Palazzo Vecchio si prepara a fare ricorso al TAR per ogni nuovo stop. Qui interessante, appunto, si sta parlando della tranvia che dovrebbe andare sui viali, quella che ci sono i lavori in Piazza della Libertà, i sensi sono vietati, girati, quindi già ha un certo impatto sul traffico e sulla popolazione, da essere abbastanza evidente, non c'è bisogno di aggiungere altro, se non, secondo me, far notare, non perché io sia particolarmente sveglio, ma questo rovesciamento di ruolo che è davvero curioso e interessante, dove non è Nardella in questo momento, quindi come comune, che solitamente si trova dalla parte di chi propone, esegue il progetto, e dall'altra parte i cittadini che impugnano la giustizia amministrativa e ricorrono al TAR. In questi anni l'abbiamo visto in modo clamoroso su quest'area metropolitana, perché il progetto di inceneritore di Firenze da costruire a Case Passerini, bloccato con il ricorso al TAR di cittadini e poi confermato al Consiglio di Stato. Il caso forse ancora più clamoroso dell'aeroporto di Firenze, nuova progetto in un aeroporto, bloccato al TAR dal ricorso di cittadini e comuni della Piana, poi confermato al Consiglio di Stato. Questi sono stati quelli più evidenti, ma ci sono state anche altre questioni che sono arrivate sui tavoli della giustizia amministrativa. E quindi, mentre quelli che solitamente sono dalla parte dei proponenti e subiscono, diciamo così, il ricorso al TAR dei cittadini, ora si rovescia il punto di vista. Quindi la strategia di Nardella: ricorso al TAR su ogni stop della sovrintendenza. Quindi ora i cattivi, diciamo, sono la sovrintendenza che interviene a tutela del paesaggio, e quindi con questo, poi con paesaggio si intendono tante cose, ma ora non stiamo a entrare troppo nel merito, a non fare troppo gli urbanisti. Dopodiché, insomma, ecco, che si rovescino i punti di vista è sicuramente un artificio retorico da notare. Il sindaco decide di portare al tavolo dei ministri Franceschini e Giovannini la questione delle pensiline vietate per la nuova tramvia. Ovviamente poi va da sé che Nardella corre volentieri dai ministri quando i ministri sono di area renziana, e quindi ovviamente insomma, con molta probabilità li troverà disponibili e propensi alle sue lagnanze, alle sue rimostranze. Questo era la Repubblica, come ho detto. Invece la Nazione, che, se è possibile, insomma, radicalizza ancora di più questo ragionamento, rendendolo ancora per certi aspetti più populistico, ma è una caratteristica del giornale. Dalla ruota allo stadio, la ricetta di Fuxas: Firenze, ti vedo così. L'architetto e le questioni del centro del dibattito urbanistico, poca manutenzione al Franchi, nervi uno dei più grandi. C'è sicuramente anche il tema dello stadio, sul quale abbiamo visto le dichiarazioni di Commisso, che avrebbe dichiarato che il Franchi fa schifo, insomma, anche parole abbastanza grosse, e comunque che vanno a insistere ancora una volta su questo, no? Sul tema della conservazione, del restauro o del restyling conservativo che è messo in campo per lo stadio, e le parole del presidente della Fiorentina, che dice: tanto fa schifo, si potrebbe anche demolire e rifare da nuovo, oppure farlo da un'altra parte. E è stato una polemica, un dibattito, mettiamo anche questo in questa forma di dibattito, che ha attraversato la città in questi 2 anni a cavallo della pandemia, cominciato nel 2019 e poi più o meno chiuso intorno al 2020, quando sembrerebbero aver del tutto normalizzato le ansie e le fregole di Commisso, che voleva un nuovo stadio da fare, direttamente in nuova edilizia da zero, o da fare nell'area della Mercafir, o da fare a campi in quell'area vicino a Viale Allende, che era stata offerta da un uomo, da un nome in vista, da una famiglia in vista di Confindustria Toscana, e poi invece per ripiegare per la soluzione del restyling al Franchi, anche qui insomma con soldi pubblici, per cui poi Commisso non credo che avrà molto di cui lamentarsi, anche se non gli dovesse piacere, in fondo glielo facciamo noi e poi gli vengono date le chiavi di casa, quindi insomma anche qui c'è ben poco da stare a lamentarsi. Comunque andiamo avanti su queste retoriche di cui ho parlato. Città in naftalina o pronte a trasformarsi? Basta no inspiegabili, parlerò col ministro. Il sindaco Dario Nardella sferra l'attacco più duro, il soprintendente Pessina: problemi seri per le opere del PNRR. Qui si parla della ruota, infatti la foto del giornale riporta la ruota panoramica con un omino, insomma, che alza le mani come a dire: ma noi cosa abbiamo fatto? Anche queste insomma sono retoriche molto interessanti, direi, dal punto di vista della comunicazione, perché in sostanza che succede? Che l'azienda che ha montato e che gestisce, ha gestito fino a qui la ruota panoramica, ha presentato una domanda per avere una proroga, cioè per rimanere altri, mi pare, 45 giorni, ma forse 50 o 35 non cambia niente, ora l'ho detto a memoria. Chiede quindi una proroga per rimanere alla fortezza. La soprintendenza gli dice: no, basta, avete già fatto. Tra l'altro ricordo che le promesse, diciamo, prenatalizie del sindaco erano quelle di una presenza della ruota discreta, che rimanesse pochi giorni, che fosse solo per le feste natalizie, che non andasse a impattare sullo skyline e sul paesaggio della città più di quanto già non si sia visto. previsto e ora di fronte alla richiesta di proroga la sovrintendenza ha detto no, e però ora diventa che è un no inaccettabile, inspiegabile, e quindi anche qui, come per il caso della tramvia che abbiamo letto ora, si va a parlare col ministro, cioè si chiede al ministro di dare una calmata alla sovrintendenza che blocca tutto. Poi ci sono le interviste alle persone comuni, anche questa è una cosa che piace molto alla nazione. Colorava Firenze, perché toglierla, giusta per Natale, ma adesso basta, qui era una festa, tornerà il degrado, con lei il rione si era riscoperto, un'occasione sprecata per tutti, bella da vedere, che errore levarla. Queste insomma sono le cose, ovviamente gli interventi selezionati sono quasi tutti favorevoli e va da sé. La ruota c'è in ogni città storica, adoro i fiorentini, litigano su tutto. Questo è il grande architetto Fuxas, che anche lui dice la sua su quelle che sono le polemiche che sono aperte in questi giorni. C'è un altro occhiellino, la scritta American Express sul Ponte Vecchio, e in città scoppia la polemica sugli sponsor. Insomma, scoppia da un bel po', perché è stato giustamente sempre in questi giorni ricordato come nel 2009 proprio su Ponte Vecchio, su quello stesso porzione di Ponte Vecchio, cioè quella dove ci sono le tre arcate, c'era stata la cantierizzazione, e sul cartellone del restauro campeggiava la scritta di S. Lunga che aveva sponsorizzato. Per cui è una polemica che non è che scoppia adesso, va avanti da molto tempo, e direi che la conosciamo fin troppo bene, questa mercificazione dello spazio pubblico e quest'uso dei monumenti come sede e come schermi per ulteriori pubblicità. Il 18 la nazione, il soprintendente ferma anche la ruota, Pessina non concede la proroga di 45 giorni richiesta dal sindaco, Nardella rammaricato, era piaciuta tanto, un duello sempre più duro esploso con il caso degli sponsor proiettati sui monumenti. Ulteriore articolo, ruota panoramica, Pessina dice no, rifiutata la proroga di 45 giorni. La foto, come nell'altro articolo, c'era la persona che alzava le mani come a dire non abbiamo fatto niente, qui ci sono due ragazze giovani che si fanno un bel selfie con la ruota, anche qui un po' come a dire ma in fondo alla gente piace, e questo alla gente piace che può diventare una cosa abbastanza pericolosa. E va bene, direi che insomma li abbiamo guardati abbastanza, le questioni poi restano ovviamente tutte quante aperte, perché di questi temi se ne parla e se ne riparlerà sicuramente, non si chiuderanno, non è tanto per scagliarsi contro una ruota panoramica, che alla fine io credo umilmente, me ne assumo tutte le responsabilità, pur non essendo assolutamente un fan di quello che abbiamo visto, nello stesso tempo credo anche che ci siano questioni in città ben più urgenti e ben più pesanti, e che alla fine anche tutto questo parlare sui giornali di una cosa come una ruota panoramica, di quanto questa vada a incidere sulla vita collettiva delle persone, rischi, o addirittura non mi permetto insomma di introdurre tesi complottiste, ma possa diventare poi un comodo specchietto per le allodole, perché si parli di quello e si tralascino cose ben più importanti e ben più impattanti anche sulla nostra vita, tenendo anche conto che stiamo andando dritti verso un muro, che è quello della crisi climatica, e che presenta la faccia diciamo più brutta della crisi ecologica ambientale, nella quale le borghesie multinazionali ci hanno sicuramente trascinato, e quindi insomma che si parli continuamente solo di una ruota o di una pensilina rischia di diventare un po' infantile, o quantomeno un po' ingenuo. Questo era per dire che tutta questa tematica che ho cercato di affrontare non la voglio presentare, non la porto tanto per il suo valore intrinseco, quanto per stare attenti a dei meccanismi comunicativi che appunto vogliono avvalersi della semplificazione e dello snellimento, a partire da cose banali come queste, per poi invece andare a insistere su infrastrutture ben più grosse, delle quali si sta parlando tutto sommato meno sui sui giornali e sulla stampa, ma che restano sempre in agguato. Con questo mi riferisco al tunnel alta velocità e alla stazione che nel silenzio, piano piano, comunque in qualche modo procede dentro l'area Belfiore Macelli, e dall'altra parte mi riferisco anche al progetto di nuovo aeroporto che sicuramente per l'area metropolitana, con tutte le conseguenze di aumento del traffico automobilistico collegato e di quello aereo, andrebbe ad avere per quanto riguarda la qualità dell'area, per quanto riguarda lo sbancamento dei territori. È su questo, credo, che le nostre attenzioni dovrebbero essere più alte, insieme a quelle rivolte verso le trasformazioni di aree della città che ancora presentano metrature quadrate e volumetrie consistenti e considerevoli, e che veramente lì si va a cambiare il volto della città. Sicuramente il volto della città viene cambiato molto di più quando si procede alla trasformazione per una, diciamo, di un palazzo a destinazione d'uso alberghi, hotel di lusso o nuovi quartieri residenziali, di quanto il volto della città non cambi ad opera di una ruota panoramica che resti 30 giorni o 60. Eppure però queste cose sono legate da un medesimo tentativo di rendere le procedure sempre meno partecipate, sempre meno democratiche, di sottrarre il controllo della città sempre di più dai suoi abitanti e eventualmente anche di alcuni tecnici e pareri competenti, come in questo caso è quello della soprintendenza, per metterlo nelle mani dell'iniziativa privata. Ecco, questo per concludere era un po' il senso di quello che ho detto, ci ho tenuto a specificarlo nel dubbio che mi è venuto in corso d'opera di aver parlato tanto di questa ruota e che alla fine potesse sembrare che, insomma, a me e alla stampa rassegnata ci teniamo a smontarla. Alla fine, che ci sia la ruota o che non ci sia, ci sembra, ripeto, non faccia molta differenza più di quanto non facciano altre cose. Però attenzione alle modalità con cui anche questa ruota vuole essere fatta rimanere da parte dell'amministrazione, o i ricorsi al ministro di qua o di là quando a Nardella gli torna, mentre quando non gli torna anche gli interventi dei ministri vengono contestati. Quindi niente, facciamo un'altra breve pausa musicale, poi vorrei parlare di scuola e lo faremo insieme agli studenti del collettivo 15 novembre.
La fame delle sei, quella che ti prende, che ti fa sentire viva la voce del ventre. Lo sai, in strada non c'è gente, il cielo è trasparente quando dormono le stelle. E siamo vuoti, ostriche senza perle, oramai che queste strade sono spente. Tra lampioni, cani, case, mi dici ancora mangia quest'ora, kamikaze. Solo una luce ci illumina come un faro, un fuoco fatuo, la tosse di un cuoco indiano che cucina e tocca i soldi con la stessa mano. Ingredienti che soltanto leggendoli ci sporchiamo. Prendiamo il volo anche se il colon fa una brutta fine, c'è un pezzo di paradiso in una busta fine. Il primo morso è come il primo bacio, il cuore a mille, poi scintille sulle papille gustative.
Basta moschee, kebab e tornino in Turchia. Vogliamo il risotto alla milanese, non il kebab del cazzo. La buonetta. Basta moschee, signora. Vediamo Milano.
Eccoci ancora, prendo di nuovo il microfono, sempre Radio Wombat e sempre la stampa rassegnata. Abbiamo fatto questa pausa musicale con Carlo Corallo. Ora, come annunciato prima della pausa, appunto andiamo a chiudere la trasmissione di questa settimana parlando un po' di scuola. L'occasione questa volta ce la offre il ministro Bianchi, direttamente lui, che viene a Firenze, o per essere più precisi nell'area metropolitana fiorentina, andando a visitare il liceo Agnoletti, il nuovo liceo, la nuova sede che si trova vicino a quella che è il polo universitario dentro appunto l'area di Sesto Fiorentino. E il ministro Bianchi, che insomma diventa uno spot per una sorta di scuola del futuro, sono un po' tutti lì, c'è il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi, c'è Dario Nardella e poi ovviamente c'è lui, il ministro. Quella di questa giornata è stata anche, per quanto riguarda i media, l'occasione e il motivo per parlare di quelli che sono i fiaschi colossali dei protocolli sanitari fin qui adottati, che durante questo inizio di 2022 sono stati veramente pazzeschi, cioè è stato di fatto un altro anno che è iniziato con l'urlo direi che è veramente quello di Munch, perché chi in qualche modo ha una certa confidenza con la microfisica di quello che succede lì dentro sa che il rientro c'è stato, ma è stato un rientro sicuramente funestato dalle quarantene che hanno piovuto sulla scuola in modo copioso, si sono moltiplicate non solo dopo il rientro, ma hanno in qualche modo reso difficoltoso, comunque in qualche modo preoccupato e condizionato anche proprio il primo giorno di rientro, visto che qualcuno non poteva rientrare perché era ancora positivo, quindi insomma al rientro dopo le vacanze, dopo la Befana. Ma questo è quanto, quindi l'articolo e gli articoli che sono usciti hanno fatto un po' il filo alle dichiarazioni di Gianni, al tentativo della regione Toscana e di tutte le regioni di rassicurare la comunità scolastica che avrebbero e stanno mettendo mano ai protocolli. Quello che hanno detto, le dichiarazioni girano intorno al fatto che i successi della campagna vaccinale e quello che sembra ormai l'evolversi della variante Omicron, che sembra effettivamente più contagiosa ma comunque non più aggressiva delle varianti che abbiamo conosciuto fin qui, della variante Delta, dell'originaria variante di Wuhan, sembra che stiano portando la pandemia verso un'endemia e quindi una possibile convivenza col virus senza troppi casi gravi, senza eccessivo affaticamento delle terapie intensive, senza troppi morti, e questo sembrerebbe suggerire al Comitato Tecnico Scientifico e quindi anche alle istituzioni un alleggerimento dei protocolli sanitari che per la scuola sono ancora più rigidi che per il resto della società. Questo un po' è quello che i giornali hanno voluto mettere in luce, evidentemente appunto imboccati dal mondo della politica, che ha visto in questa visita, ripeto, un'occasione ancora una volta per parlare di sé. La scuola Agnoletti è una scuola sicuramente innovativa, sicuramente d'avanguardia, ha delle caratteristiche interessanti che in qualche modo rispondono anche alle necessità poste dalla pandemia, quindi la cattedra rotonda e decentrata, che vorrebbe alludere a una scuola non cattedratica, i bagni, come si dice, neutri, non divisi per sesso, quindi un po' di pink washing, anche seguendo delle richieste, delle sensibilità dei giovani studenti, anche degli studenti medi, che questo aspetto lo stanno mettendo in luce fortissimamente, intimamente legate alle interconnessioni e all'intersezionalità delle lotte e dei punti di vista, compresi quelli dei movimenti transfemministi. Quindi insomma le tematiche sono state tante. Quello di cui i giornali non hanno minimamente parlato vale per il Corriere Fiorentino, ma anche per Repubblica e anche da parte della Nazione, è la contestazione che c'è stata ad opera di alcuni, insomma, studenti, collettivo 15 novembre, un collettivo che è nato sull'onda della occupazione della scuola Calamandrei, da parte di esponenti dei collettivi fiorentini, compresi anche dei lavoratori della GKN, che insieme agli studenti stanno portando avanti l'idea di una unità delle lotte e di convergenze fra settori di classe e tra generazioni differenti. Quindi se da una parte, come ho detto e lo ripeto, gli articoli sono stati l'occasione per dare voce alla politica, da parte nostra questa visita di Bianchi, di cui i giornali hanno detto tutti qualcosa ma non tutto, vuole essere l'occasione per dare voce e spazio proprio agli studenti che si sono impegnati e impegnate in questa contestazione. Gli andiamo a chiedere direttamente a loro quali sono state le tematiche e le proposte, le rivendicazioni, le parole d'ordine che hanno cercato di portare fin lì davanti, dove ovviamente si svolgeva questa kermesse tra personaggi istituzionali, giornalisti e funzionari, con le loro parole e con il loro commento, che affidiamo a Leandro del collettivo 15 novembre. Ci salutiamo per risentirci la prossima settimana. Dalla Stampa Rassegnata è tutto, un grande ciao, e Leandro, a te l'onore e l'onere di chiudere la nostra Stampa Rassegnata di questa settimana. Ciao!
Ciao, allora, noi martedì mattina siamo andati appunto in presidio davanti al nuovo liceo Agnoletti, diciamo per accogliere, per dare un'altra accoglienza al ministro dell'istruzione che veniva in visita in questa scuola, che rappresenta un fiore all'occhiello del sistema scolastico italiano, ma che noi insomma ci teniamo a dire anche che è un unicum, perché non rappresenta assolutamente quell'edificio lo stato delle scuole in questo paese. E quindi noi siamo andati appunto a contestare il ministro Bianchi davanti al nuovo Agnoletti, proprio per, innanzitutto per chiedergli come mai va a visitare quella scuola e magari invece in una scuola come la nostra, che è a una distanza di nemmeno un chilometro, non intende metterci piede. E poi siamo andati lì per protestare contro le norme messe in campo dal Ministero riguardo al rientro in sicurezza. Noi ovviamente, lo dico già da subito, siamo contro la DAD, siamo favorevoli alla scuola in presenza, però pensiamo comunque che il rientro in presenza andasse gestito meglio, perché appunto il rientro, per come è stato organizzato, non garantisce una reale sicurezza né agli studenti né ai laboratori della scuola. Inoltre tutto il sistema delle quarantene, della DAD, è più che confusionario e non si capisce mai bene cosa bisogna fare e come bisogna farlo in caso di positività, in caso di contatto con un positivo. Noi siamo andati dal ministro a chiedergli maggiori investimenti innanzitutto nei trasporti, perché dall'inizio pandemia non è stato sostanzialmente investito quasi nulla nei trasporti, e molti autobus rimangono ancora sovraffollati. L'unico metodo per garantire un minore afflusso sui mezzi di trasporto è lo scaglionamento orario per le scuole, ma questo genera poi problemi per gli studenti e per i lavoratori. Non è stato fatto nulla contro le classi pollaio, che rimangono il grande problema della scuola italiana. Quindi noi chiedevamo contro le classi pollaio di investire in edilizia, di investire in assunzioni, stabilizzazioni dei docenti precari. Anche lì nulla è stato fatto. E poi per quanto riguarda le normative anti-Covid, i mezzi di prevenzione del contagio, c'è da dire che ora come ora l'unico metodo per arieggiare i locali scolastici che viene utilizzato è aprire le finestre. Noi siamo andati dal ministro a chiedere appunto un investimento sostanziale invece in sistemi di aereazione, sistemi di sanificazione dell'aria, di purificazione dell'aria, perché non è possibile che appunto si debba aprire le finestre per ore intere, facendo scendere le temperature dentro la scuola sotto i minimi legali, E quando invece esistono queste tecnologie che ci permetterebbero di controllare il livello di anidride carbonica all'interno delle singole aule. La protesta, la contestazione al ministro ha visto partecipare gli studenti del collettivo 15 novembre del Calamandrei e gli studenti della rete degli studenti medi. Noi abbiamo appunto non siamo riusciti a parlare col ministro, però siamo riusciti a parlare con Dario Nardella, che comunque in qualità di presidente della città metropolitana risponde anche alla gestione di tutti gli istituti superiori della provincia. E con Nardella ci siamo confrontati su alcune tematiche relative all'edificio della nostra scuola, il Calamandrei. Anche lì Nardella in 5 minuti è riuscito a fare un sacco di promesse, e vediamo quante ne manterrà. Poi il ministro invece non ci ha nemmeno degnato di uno sguardo, proprio non si è minimamente fermato a parlare con noi. Invece si sono fermati a parlare con noi tanti giornalisti, e quindi diciamo che almeno in televisione abbiamo avuto un riscontro mediatico abbastanza buono. Con noi c'erano anche alcuni ragazzi dei collettivi universitari di studenti di sinistra che sono venuti a darci sostegno, nonostante il ministro Bianchi non sia il ministro dell'università, e immancabili i lavoratori GKN, con cui ormai siamo un tutt'uno e ci sosteniamo a vicenda nelle diverse lotte che però appunto si riscoprono sempre essere unite.